credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E incominciamo la puntata odierna parlando di un volume che è appena uscito per le edizioni Avagliano dal titolo Lo scandalo del quarto re magio. Ne è autore Alberto Fei, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Può sembrare un po' strano parlare dei re magi a giugno, ma in effetti il quarto re magio è arrivato in ritardo. Vogliamo un po' raccontare questa leggenda?
Il re magio è arrivato in ritardo. Io non conoscevo questa storia fino a un po' di anni fa. Me ne parlò Don Attilio Nostro, che attualmente è parroco qui a Roma, San Giuda Taddeo, e fui colpito dalla storia di questo quarto magio che si perdeva per la strada, che si affannava, ma nonostante questo arrivava in ritardo alla grotta, quando nella grotta non c'era più nessuno. E mi sembrò un personaggio, direi un mito in fondo, molto giusto per l'uomo di oggi, perché siamo sempre tutti di corsa, siamo sempre tutti rincorrendo non si sa bene che cosa e ci sentiamo sempre inadeguati, no? Quindi il personaggio, diciamo, al centro del libro che ho immaginato è quest'uomo che è arrivato alla mezza età, siamo nel primo secolo dopo Cristo a Creta, naufraga sull'isola e viene salvato da un pescatore. E si è messo per mare perché aveva perso il filo della sua vita, come un po' succede a tutti noi, credo, più volte nell'arco dell'esistenza. Però vivendo a contatto di cose semplici lo ritrova e comincia a raccontarsi, a raccontare la sua vita. Racconta come da giovane in fondo aveva avuto una stella da seguire, aveva avuto un obiettivo, aveva avuto degli ideali e che era stato lui il quarto re magio e poi l'aveva persa. L'aveva persa e questo gli aveva finito per creare una grande angoscia. Ora, lentamente, giorno dopo giorno, a contatto di cose semplici, riesce a ritrovarla. E a contatto di questa figura, di questo pescatore che lo ospita, che si chiama Simone, quindi chi vuole intendere, intenda. Ho immaginato che questo papiro, questo diario, sia stato ritrovato secoli dopo, al giorno d'oggi, da un professore di filologia romanza, da un italiano, il quale naturalmente rimane stravolto da questa scoperta e vuole pubblicarla a tutti i costi. Ma lo scandalo scoppia perché c'è una polemica a livello internazionale, c'è chi dice che è un'invenzione, c'è chi dice che è un falsario, che è un maniaco, chi dice che invece è vero. E quindi c'è tutto questo moltiplicarsi di personaggi e di immagini intorno a questo fatto.
La forma che hai scelto per raccontare questa storia è quella del romanzo epistolare, un genere forse non più tanto utilizzato oggi, ma che ha ovviamente degli illustri precedenti.
Ha degli illustri precedenti, assolutamente. È molto poco utilizzato, trattandosi di un epistolario di oggi, ci si scrive in tutti i modi, quindi ci sono dai fax agli email, le conferenze stampa, le trasmissioni radiofoniche e televisive, i papiri antichi, le lettere scritte a mano oggi, c'è un pochino di tutto. Perché venendo io dal teatro, naturalmente sono interessato a vedere un argomento da tanti punti di vista e questa formula mi serviva bene. Mi è venuto in mente però un giorno, uscendo dallo studio dell'avvocato, non so bene come, ero talmente esasperato da queste lettere, controlettere, eccetera, che ho avuto questa piccola illuminazione.
Però questa storia in realtà l'hai già raccontata in forme diverse. Prima di diventare un libro è stata infatti uno sceneggiato radiofonico e
proprio
anche
per voi
uno spettacolo.
È stato uno sceneggiato radiofonico pochi anni per voi, come La leggenda del quarto re mago, e prima ancora è stato uno spettacolo per burattini. L'ho fatto con i bambini diversi anni fa ormai. Sono bambini che incontro per la strada, ora fidanzati, ed è stata una storia che mi sono portato appresso per tanti anni, un personaggio a cui sono rimasto molto legato.
E parliamo un po' invece della scelta del titolo. Tu adesso dicevi lo scandalo del quarto re mago. L'editore ha preferito invece, probabilmente per una questione di chiarezza immediata.
Sì, di chiarezza. A me la parola maggio, confesso, non piaceva. Ho visto che in italiano era corretta e ho visto soprattutto che per molte persone, perché è molto cambiata la cultura che c'è in giro, mentre cioè, dire quarto re mago non lo rimandava ai magi, lo portava completamente fuori strada, pensavano a un re che facesse opere di magia, non era proprio quello che mi interessava.
Certo.
E quindi l'ho poi accettato volentieri, insomma, ho avuto un rapporto molto buono con l'editore.
Nel libro c'è, come sempre, ma questa è una caratteristica tua personale, molta ironia e molto molto divertimento anche nel raccontare, appunto.
Jules Renard diceva che l'ironia è il pudore dell'anima, e credo che sia un pudore molto importante.
C'è stata una presentazione del tuo libro nella libreria Altroquando, qui a Roma, e dove sono stati letti appunto anche alcuni brani del volume
da Gaetano Lizio, che è un attore di casa qui a Radio Vaticana.
Certo, sì, lo conoscono bene. Vuoi parlarci di alcuni? Ci hai già parlato ovviamente dei due personaggi principali, diciamo, ma vuoi parlarci un po' dei personaggi che incontra nella sua storia, questo editore che appunto deve decidere se è un editore importante tedesco?
È un editore tedesco molto importante, si chiama Edelhagen. E viene da un grande scandalo politico da cui si è salvato a stento, quindi è estremamente timoroso della scelta. Da una parte il grande scoop editoriale non può che tentarlo, dall'altra teme di mettersi nei guai una volta ancora, e soprattutto sospetta dell'italiano, perché questo uomo, questo Zofir, questo naufrago di 2000 anni prima, li somiglia molto, perché anche lui si avvicina ai 50 anni, anche lui ha questa crisi per cui ha perso la diritta via, no? Quindi spesso i personaggi delle mie storie perdono il filo della vita e poi lo ritrovano, perché io credo che sia la cosa più importante. Se si trova questo, no? Che ciò che molti poi chiamano l'anima, credo. Se si perde quello, la vita non ha più senso. Se questa cosa si ha, le difficoltà, i problemi, i dolori, eccetera, si affrontano. Ma se si perde il senso, siamo degli sbandati. In fondo, per tutti è importante trovare la stella. E quindi questo editore, da una parte, trova ristoro in questa storia, dall'altra teme che questo italiano diabolico e furbo l'abbia costruita su di lui per pubblicare un romanzo con grande notorietà. E poi ci sono moltissimi altri personaggi, ci sono i loro figli, ci sono le mogli, c'è una segretaria, per esempio, dell'editore tedesco, che io trovo molto simpatica, perché stufa dell'indecisione del suo editore se pubblicare o no questi papiri, se rendere o no pubblici questi documenti, chiama i giornalisti e glielo dice lei, rischiando quindi il licenziamento.
Certo.
E poi ci sono tanti personaggi grandi e piccoli, un investigatore privato assolutamente cialtrone che fa una confusione terribile, l'equivoco con un altro scrittore, ma insomma non vi posso raccontare troppo, sennò non c'è più gusto.
Volevo chiudere soltanto con un mito che trova poi appunto spazio nelle pagine del tuo libro, che è il mito del poeta Arione salvato da un delfino, e che poi anche il simbolo della città di Taranto, no?
Esattamente.
Taras, appunto, che si racconta una leggenda analoga.
Amo molto questo mito, al punto che volevo intitolare il libro Il ragazzo con delfino, però in effetti era una parte e non era giusto per l'insieme. E nel suo soggiorno sull'isola, Zofir fa amicizia con dei ragazzini. Lui ha una gran paura del mare, perché è stato per annegare, appunto. Però questi bambini sono così festosi, lui li aiuta a fare i compiti, insomma, lo prendono a ben volere. E un giorno che è festa nell'isola, lo portano nelle profondità del mare, in una grotta che c'è lì nell'isola, una grotta subacquea naturalmente, che è protetta da, se così si può dire, sorvegliata da uno squalo bianco, quindi è pericoloso scendere in queste profondità. Ciononostante, i bambini ce lo portano perché sul fondo del mare c'è la leggendaria statua del ragazzo sul delfino, del poeta Arione salvato dai delfini, ed è per lui il momento della meraviglia, quindi il momento in cui supera il suo senso di morte e rinasce.
Perché la meraviglia, dicevi nella presentazione, è proprio la chiave di volta, no?
La meraviglia è il grande antidoto dell'istinto di morte, no? E quindi lui, quando vede questa statua d'oro che brilla sulla sabbia bianca in questo mare turchino, questo mare greco incantato, capisce che ha cominciato a rinascere, che la crisi è superata.
E a ritrovare quella stella.
E a ritrovare quella stella che un po' tutti cerchiamo, no? Laici o religiosi che si siano, ognuno la cerca a modo suo, ma poi sempre quella è.
Bene, ringraziamo allora Edalberto Fei, autore, lo ricordiamo, di Lo scandalo del quarto re magio. Tra l'altro il libro reca anche la prefazione di Andrea Camilleri, lo ricordiamo.
E la postfazione di Luigi Annepeta, che è un illustre scrittore e psichiatra.
E il volume è edito da Avagliano. Grazie allora Edalberto Fei di essere stato con noi.
E grazie a voi.
Esce per le edizioni Lindau il volume San José María Escrivá, una biografia per immagini del fondatore dell'Opus Dei, a cura di Bruno Mastroianni con la prefazione di Joaquín Navarro Valls. Angela Ambrogetti ha intervistato per noi Bruno Mastroianni.
Bruno, allora intanto benvenuto.
Grazie.
E poi, per immagini, una biografia per immagini sembra una cosa un po' così inconsueta, soprattutto per un personaggio che incute, no, un po' di sacro timore. Allora, perché la scelta di fare questo tipo di esperimento?
Sì, l'idea di fare una biografia per immagini è stata proprio quella di realizzare come un album di famiglia. Cioè, io sono convinto che quando si va a casa delle persone, magari anche una cena un po' formale, poi dopo cena, quando si va a vedere l'album di famiglia, in cui le persone poi incominciano a sciogliersi, a raccontare le storie della famiglia, lì si conoscono veramente le persone, no? Allora credo che su San José María sia molto, molto interessante vedere un po' la sua vita, vedere proprio i luoghi della sua vita, le persone che sono state, hanno avuto rapporti con lui, i luoghi che ha vissuto, i vari eventi, eccetera, proprio non soltanto raccontandoli ma vedendoli. E questo anche per un altro fatto, perché abbiamo un problema oggi, che spesso i santi diventano un po' delle statuine, no? Da mettere in un armadio delle cose
dei
religiose,
santini.
Oppure santini, esatto, no? E invece magari ci dimentichiamo che i santi erano soprattutto uomini in carne ed ossa, con delle vite vere e proprie. Allora credo che le foto, vedere, aiuti a curare questo lato, no? La vita vera, concreta, reale.
Qui poi oltre alle foto ci sono anche dei disegni, poi ne parliamo.
Sì, sì, sì.
Ma come le hai scelte? Dove le hai trovate? Quale archivio? Come sei andato a
pescarle? Sì, sì, sì. Dunque, la scelta è stata di diverso genere, ho seguito diversi criteri, no? Da una parte ci tenevo moltissimo a raccontare la storia della sua famiglia, quindi le foto di lui da bambino, i genitori, perché questo è molto importante, perché in realtà l'Opus Dei che poi lui ha fondato non è altro che un'estensione spirituale della sua famiglia di origine, cioè quel cristianesimo che lui ha imparato dai suoi genitori, che erano persone normalissime, è diventato poi lo spirito dell'Opus Dei, cioè questa idea che si può essere santi nelle cose più ordinarie. E poi diciamola, quindi questo primo criterio, raccontare un po' la storia della sua famiglia, della sua infanzia, e poi tutti gli eventi che gli sono accaduti, cioè gli episodi della guerra civile, ma non solo, poi anche per esempio ho cercato molto le persone, no? Questi giovani di cui lui si è circondato, sì, all'inizio, sì, che poi sono stati i pilastri dell'Opus Dei, e poi i luoghi, il criterio dei luoghi, cioè devo dire la verità, all'inizio così non sapevo nemmeno dove sarei andato a finire, no? Però cominciando a cercare le foto, poi a mano si sono sistemate da sé.
Ma ci sono archivi, ecco, c'è un archivio ufficiale, per esempio, di foto di José María?
Dunque, ci sono più archivi, bisogna dire la verità. Uh-huh. C'è, senz'altro, io ho lavorato insieme all'archivio della sede centrale, che è Villa Tevere, che sta qui a Roma, Viale Bruno Buozzi, dove c'è la chiesa prelatizia della prelatura, però poi ci sono stati, ho interpellato alcuni archivi italiani, sono uscite fuori anche alcune rarità, soprattutto della storia,
per esempio,
dell'opera in,
ecco,
Italia, no?
Dimmi un po',
cioè, per esempio, alcune foto dell'Italia sono un po' delle rarità, per esempio la prima numeraria, cioè la prima donna che è diventata membro fedele dell'Opus Dei, che ha scelto di vivere nel celibato, dedicandosi oltre al suo lavoro professionale alle attività totalmente, insomma, e la foto di lei, di questa Gabriella Filippone, è un po' una rarità, ecco,
non si trova facilmente,
è inedita, direi che è inedita proprio. ma poi altre cose simili, alcune cose così che sono venute un po' fuori, magari cose che erano state pubblicate in anni passati ma non erano più. Per esempio, c'è una foto molto bella all'inizio di San José María da adolescente, molto elegante, seduto su una panchina
col fratellino,
sì, c'è sia quella del fratellino, è già più nota, ma c'è un'altra sua di lui che è molto bella, è a pagina 25, tanto vero.
Allora sapete che quando comprate il libro a pagina 25 andate subito di corsa,
ecco, e la trovo molto bella e molto significativa, perché la foto, la descriviamo per gli ascoltatori, ritrae San José María, che è poco più che un ragazzo adolescente, vestito molto elegante, come si faceva all'epoca, perché le foto erano un momento importante, e si vede, ha un sorriso accennato molto tenero, e questa è proprio questa è la personalità di San José María, no? Tu prima dicevi un personaggio così, da un certo punto
che
di vista,
che noi immaginiamo un po' severo,
ecco,
no?
Ecco, è esattamente il contrario San José María, cioè il bello è che lui, anzi, si potrebbe chiamare, oltre che il santo dell'ordinario, come ha detto Giovanni Paolo II, veramente il santo dell'allegria. Cioè, per lui l'allegria era una componente fondamentale del cristianesimo. Cioè, le persone che sono state incontri con lui raccontano, uscivo piangendo, non si sa se per le risate o per la commozione, no? Cioè, aveva un senso dell'umorismo pazzesco, allo stesso tempo un'umanità
altrettanto enorme. Sì. Allora, tra le tante cose, sì, che poi lasciamo che qualcuno se le scopra, insomma,
certo,
però c'è un disegno che ha attratto la mia curiosità moltissimo, ed sì, è una specie di mappa che di una stanza del consolato dell'Honduras, se parliamo del 37, parliamo dell'epoca, sì, della guerra, sì, civile. Ci spieghi un po' che cos'è questo?
Sì, allora, questa mappetta, diciamo, ritrae la situazione del rifugio dove si era nascosto il fondatore dell'opera con altre 5 persone, ma la stanza, adesso non mi ricordo le misure precise, è 3 metri per 4, quindi vi potete immaginare.
E ci vivevano in 6.
Esatto, ci vivevano in 6. E erano nascosti lì per ovvie ragioni, no? Quello era un periodo in cui i sacerdoti non potevano andare in giro,
guerra,
c'era
civile
persecuzione,
spagnola,
guerra,
cioè,
civile. Ma il bello però di questa foto, e che poi va letto nel raccontino che c'è sotto, è che in quel periodo San José María, nonostante la situazione di difficoltà, nonostante la situazione di pericolo anche, invitava tutti a continuare una vita normale.
Ad essere ordinati.
Bravo,
tra l'altro.
Esattamente.
Mi ha colpito moltissimo. C'è un elenco di dove ognuno doveva tenere
le sue
cose.
Sì. E anche con degli orari, e anche continuando a coltivare la preghiera in senso di appuntamenti fissi. Cioè, questa idea che si può santificare anche la guerra civile.
Qualsiasi momento è buono.
Esatto, cioè, se ci pensiamo, in fondo, le nostre vite, magari nelle città, o comunque col caos, con le difficoltà, a volte ci viene da pensare, beh, è come se stessi in una guerra civile, adesso non posso pregare, no? Adesso non posso fare
come
le cose fatte bene. E invece San José María insegnava che anche in una stanza di 3 metri per 4, in 6 adulti, bisogna coltivare le cose piccole, ma fatte per amore. Cioè, non è pignoleria o desiderio così, l'ordine come disciplina, è amore, cioè, è usare le cose, il tempo, con amore, anche
non
durante la guerra.
Non sprecarle, esatto, non sprecarle il tempo, perché è un dono che ci è stato fatto.
Esatto, anche
ma
durante la guerra.
Qui stiamo diventando un po' oleografici, no?
Sì.
Non c'è poi questo rischio in un libro del genere?
Sì, sì, forse sì, forse sì, effettivamente. Però devo dire la verità, che io, per esempio, di mio nonno ho i più bei ricordi raccontati da mia nonna stessa, no? Allora, probabilmente una biografia scientifica di mio nonno sarebbe interessante, no? Però, allora io credo che una chiave invece per conoscere i santi è anche questa, cioè Questo libro io l'ho scritto un po' come un figlio grato, diciamo così, no? Anche seguendo molti dei racconti che ho sentito da persone che lo hanno conosciuto, da libri scritti da persone insomma, che gli volevano bene e cui poi spesso devono la loro vita agli insegnamenti di questo santo. E credo che questa sia una chiave importante per conoscere un personaggio, soprattutto quando si parla di santità, perché poi non dimentichiamoci che i santi devono essere anche un modello, un'ispirazione, qualcosa che ci aiuta a vivere la fede, no? Quindi il rischio c'è, però insomma lo corro volentieri con questo libro.
Va bene, lo cercheremo di correrlo anche noi. Sì. Andiamo verso la fine, sì. La fine dell'avventura terrena, sì, di José María Escrivá. È una fine molto dolce, un modo di raccontarlo molto bello che tu hai, sì, attraverso una fotografia, anche qui chiaramente ovviamente, l'ultima, che è di poche ore prima, sì, diciamo, della morte, e attraverso poi il racconto dei suoi successori, che sono stati anche i suoi primi compagni.
Sì.
Questo è molto bello anche perché poi Giovanni Paolo II, lo sappiamo, ha avuto sempre un legame molto particolare sia con Escrivá sia in particolare con Del Portillo.
Cioè
il primo successore e compagno di Escrivá.
Esattamente, cioè bisogna dire che con Giovanni Paolo II c'era una vera e propria affinità elettiva. Non dimentichiamoci che sotto Giovanni Paolo II l'Opus Dei ha avuto la sua configurazione giuridica definitiva della prelatura personale ed è stato canonizzato il fondatore, ma proprio, come dire, con Giovanni Paolo II c'era un'intesa particolare, cioè si vedeva che questo messaggio della santificazione della vita ordinaria, cioè che si può essere santi non malgrado le cose della vita di tutti i giorni, ma proprio attraverso, era un qualcosa che Giovanni Paolo II risuonava in lui e risuonava nei suoi insegnamenti e nella sua stessa vita. Cioè non dimentichiamoci che Giovanni Paolo II, oltre che un esempio di papa e di sacerdote, era anche un vero esempio di uomo vero, con tutti gli attributi dell'uomo, diciamo, tutte le caratteristiche di un uomo completo, no? Allora uno sportivo, uno che amava la, così, che quando gli danno la notizia che doveva diventare vescovo stava in canoa, no? Oppure appunto amava sciare, eccetera. Cioè questa completezza di umanità che non è un ostacolo alla santità, anzi è proprio la strada attraverso cui il Signore chiama la maggior parte delle persone.
Ecco, questa è una cosa molto, è una cosa molto bella, perché poi lo collega molto bene, secondo me, anche all'attuale pontefice.
Assolutamente.
La quotidianità, l'ordinarietà, sembra una... oggi noi quando parliamo di una cosa ordinaria sembra quasi che abbia un tono che svilisce.
Esattamente,
no?
Prosa, invece, no? Sembra prosa,
l'ordinarietà. Un po' così, c'è una cosa ordinaria, e invece no.
Sì, sì, e infatti San José María diceva che la santificazione della vita ordinaria è trasformare in endecasillabi la prosa quotidiana.
Ecco.
No? Perché diciamo l'ingrediente che la trasforma in endecasillabi, quindi in poesia, è Dio, il rapporto con Dio. No? Che significa molte cose, fare le cose fatte bene, farle per amore, accorgersi degli altri, cioè avere lo stile di un figlio di Dio.
Che non è detto così, insomma, è semplice,
sì,
ma
sì,
non
sì,
è poi
no,
tanto semplice.
Sembra semplice, richiede un cammino, è chiaro.
C'è una cosa che forse ci può portare un po' alla conclusione. Per alcuni il carisma di Escrivá è stato un po' un'anticipazione del Concilio Vaticano II, soprattutto con l'importanza data ai laici.
Senz'altro, cioè, San José María ha fondato l'opera nel 28 e fin dal 28 aveva riportato in primo piano il concetto della chiamata universale alla santità, che è un concetto presente nel Vangelo, non dimentichiamocelo. Il Concilio ha poi, come dire, sancito di nuovo in maniera, ha ricordato a tutta la Chiesa, ha riportato in primo piano un insegnamento che c'è da sempre nel Vangelo, cioè il Signore chiama tutti ad essere santi, ognuno ovviamente nelle sue circostanze, nella vita che fa e secondo il suo ruolo, diciamo così, no? Quindi da questo punto di vista si può dire che lui è stato proprio un precursore del Concilio Vaticano II.
Però non c'è nessuna foto di lui al Concilio?
Dunque,
o nei lavori o
no,
nelle
esattamente,
riunioni,
lui,
nei momenti,
lui anche per motivi di umiltà personale non partecipò direttamente al Concilio, ma all'epoca per esempio Don Alvaro del Portillo, suo numero due diciamo, fu molto attivo, partecipò attivamente ai lavori del Concilio anche in maniera eroica a volte, lavorando in maniera
immagino,
e lui ovviamente seguì sempre tutto quanto ricevendo i padri conciliari, cioè seguì molto la cosa, però fece come un passo indietro, diciamo così, per umiltà, e non entrò direttamente come dentro al Concilio.
Oggi l'opera è guidata da Monsignor Javier Echevarría, spero che la pronuncia sia abbastanza dignitosa, che tra l'altro è stato l'uomo che gli è stato vicino nel momento della morte,
sì,
quindi è che continua a portare proprio ancora il carisma del fondatore,
sì.
E poi si vedrà.
Però intanto è interessante che per noi il prelato dell'opera, detto ufficialmente il prelato, per noi è il padre, Chan, uh-huh, è sempre il padre, proprio perché c'è nell'opera questo stile di famiglia spirituale, che poi è uno stile, una realtà come la Chiesa, cioè la Chiesa è fatta da fratelli che sono figli dello stesso padre, no? Allora anche nell'opera si vive molto questa dimensione, infatti si vede anche Gesù, quando ha fondato la Chiesa, non ha fatto un'organizzazione di teologi ben strutturati ad affrontare il mondo, ha creato una comunità di apostoli che si volevano bene, no? I primi cristiani erano persone che si volevano bene tra di loro, no? Poi certo c'è bisogno della teologia, dell'organizzazione, eccetera.
Però intanto c'è l'amore.
Esattamente, questo stile di famiglia è una componente fondamentale nella Chiesa.
E quindi con questo stile di famiglia, naturalmente, è assolutamente normale avere un album di famiglia.
Esattamente.
Eccoci qua, siamo tornati da dove siamo partiti. L'album ha un nome, si chiama San José María Escrivá, una biografia per immagini del fondatore dell'Opus Dei, è curato da Bruno Mastroianni, l'edizione Lindau. Grazie Bruno di essere stato con noi.
Grazie a voi per questa intervista.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.